Benvenuti. Stai ascoltando Radio Polcenigo,
la radio del tuo territorio.
L'angolo della penna d'oca è un momento di riflessione con leggerezza, una piccola parentesi per chiacchierare insieme di libri, cultura, territorio, ma anche di natura e crescita personale. Io sono Maria Marini, scrittrice, beta lettore e correttore di bozze, e questa è la mia rubrica. Il mondo in uno zaino. Nella casa delle vacanze in montagna non c'era un bicchiere uguale all'altro. La cosa mi divertiva e mi permetteva di fare un esercizio che trovavo consolatorio e malinconico nel contempo. Consisteva in questo: dopo i 2 mesi di villeggiatura passati lì, quando veniva l'ora di fare i bagagli e tornare in città, aprivo le antine del mobiletto della cucina e fissavo lo sguardo per un poco su uno dei bicchieri. Essendo tutti diversi, non c'era grossa difficoltà a fotografarlo mentalmente nei dettagli. Lo caricavo, insomma, di un'importanza particolare. Infine, richiudevo le antine e me ne andavo. Il bicchiere restava lì, nella solitudine della casa, dentro il suo scompartimento che profumava di legno e di umidità. Il silenzio assoluto si posava sul fondo di vetro. I piccoli graffi in trasparenza, accumulati negli anni da lavaggi, cadute accidentali e usure, avevano ciascuno la propria storia personale. I mesi passavano per lui nel buio della casa chiusa. Durante gli ultimi temporali di tardo autunno, le vibrazioni dei tuoni più vicini oltrepassate le mura, i vetri e gli scuri penetravano di molto indeboliti nella dispensa, facendo vibrare appena il bicchiere, quel tanto che bastava per fargli sapere che era al sicuro, che fuori lampava e brontolava e che presto sarebbe tornata la calma. Quando nevicava, lui lo sapeva per certo, perché il silenzio che si crea in quei casi è inusuale, assoluto, ovattato e serpeggia con morbida potenza attraverso qualsiasi pertugio, spiraglio o mucchetta. Io nel mentre ero in città, facevo tutte le mie cose come al solito, solo ogni tanto mi fermavo a pensarlo nel suo armadio dentro lo scompartimento. Tra me e lui si creava un filo unico che attraversava le valli e le gallerie, lungo la strada a curve che ci separava. Lo rendeva insomma un oggetto vivo e animato. Col tempo ho scoperto di non essere la sola a pensare che gli oggetti avessero un'anima, in base a ciò che noi pensiamo di loro, alla loro storia, al loro vissuto. Un portachiavi che a me non dice nulla può avere un peso essenziale per qualcun altro, e un anellino che per me racchiude un mondo può essere un ferro vecchio per qualcun altro.
We'll be right back.
passiamo dal silenzio della credenza ai giorni nostri, e forse stavamo meglio nella credenza. Durante il periodo delle chiusure dettate dalle norme pandemiche, molti di noi hanno sperimentato la sensazione di sedersi sul divano e iniziare a guardarsi attorno. Qualcuno avrà immaginato un nuovo arredamento, altri si saranno concentrati sulle serie TV o magari su qualche passatempo. A me è venuto spontaneo iniziare a farmi delle domande che sono sfociate nell'acquisto di alcuni libri sul minimalismo e in seconda battuta in riflessioni che mi hanno travolta. Mi sono resa conto, in definitiva, di essere circondata da montagne di oggetti, non tutti necessariamente buoni. Dagli utensili della cucina alle forcine del bagno, dagli asciugamani ai vestiti, dai soprammobili ai libri. Se ciascuno di noi provasse a fare un vero inventario di ciò che le pareti di casa contengono, diventerebbe matto. Mi sono resa conto che passavo le mie giornate a vivere per tutte quelle cose che avevo, a riordinarle, a spolverarle, ricollocarle in modo tale da trovarle facilmente alla bisogna, salvo poi dimenticarmi di averle nel momento giusto e così comprare doppioni che si perdevano nei cassetti, negli scatoloni e sulle mensole. Come se non bastasse, era imbarazzante calcolare il tempo che sprecavo a lavorare per comprare tutte quelle cose, per poi comprarne altre che mi permettessero di lavorare per comprare altre cose. Non se ne usciva. O, intendiamoci, non possedevo molto, perché i numerosi traslochi non me lo avevano permesso e sono sicura che un cittadino medio abbia più cianfrusaglie di quelle che possedevo io. In ogni caso, quello che avevo era troppo. A quel punto sono passata all'azione. Il primo atto, come quando ci si rende conto che il bagno è allagato, è stato di spegnere il rubinetto. Ho smesso letteralmente di comprare cose non strettamente necessarie, con un certo sollievo del portafoglio. Il secondo atto è stato il più potente furibondo, disfarmi della gran parte degli oggetti che avevo. Oh, chiariamoci, non è una cosa da tutti. Bisogna esserne convinti e arrivare a maturare il pensiero per non pentirsi di ciò che si fa. In ogni caso, liberandomi di oggetti, grandi o piccoli, ricominciavo a respirare. Usavo, man mano che me li trovavo tra le mani, il verbo elimina. Deriva dal latino ex limen, cioè cacciare dalla soglia. In realtà a orecchio a me colpiva il suono eli, che in realtà nulla ha a che fare con l'origine della parola in sé, ma a me suonava lo stesso. E donava un movimento preciso all'oggetto in questione, assumendo il seguente significato: cacciato dalla soglia di casa volando, e lì volare. Addio, buone cose, avanti il prossimo. Alla fine molti oggetti li ho donati e questo è stato forse il risvolto più bello. A pochi di questi tenevo molto, ma era arrivata l'ora di salutarci, li ho ringraziati, sperando che potessero essere di compagnia ad altri, come lo erano stati per me. Certi, di valore economico appena maggiore, li ho venduti. I rimanenti, ormai inutilizzabili, li ho buttati in base alle regole della raccolta rifiuti del comune. Il terzo atto è stato il più rilassante. Dovevo dare posizione e anima alle cose che erano rimaste, ai reduci del mio grande furore di rinnovamento. Avevo selezionato tali oggetti durante le grandi pulizie, mantenendo quelli che avevano un forte valore affettivo rigorosamente positivo, oppure una utilità pratica concreta e immediata, oppure entrambe le cose. Alla fine del terzo atto, dopo mesi di ribaltamenti di stanze, dopo spostamenti di mobilio, annunci e affari fatti, sacchi dell'immondizia, cambi di collocazione, scatole, scatoloni, sotto gli occhi increduli e un po' preoccupati di parenti e amici, mi sono resa conto di alcune cose. La prima: avevo guadagnato molto più spazio in casa, finalmente respirava. La seconda: le pulizie settimanali erano più facili e veloci. La terza: le poche cose sulle quali lo sguardo si posava mi trasmettevano sensazioni rigorosamente belle. Infine, potevo riorganizzare con più efficacia le mie giornate. Avevo molto più tempo da dedicare a ciò che amavo, provare per credere.
Stamattina qua se c'hai man e spassi ton vanti in drio se ho te dopo a camera mi fa mai brassi sacra non ma so il pipeo che ho finito alzo a testa e te si la fermate sui tuo carro da dio non sta a venire dentro con pena finio lavar spesso aspetta il manco che si asciuga. Fa un altro passo, a te metto e mai dosso. A se quea di ogni volta, perché fei apposta. Per chi me gavio ciapa, non so mia vostra serva. Te godito, vara quante pecche che te gheasa. Zenuti e casnette, se dopo vengi dentro, domani sto in letto, porco can. Ma appena finito di dire questo, giro a testa a pardea. Varra che altro le dio fare il vespo, non sta a venir dentro. Go appena finito lavar, aspetta il manco che si asciuga. Fa un altro passo, a te metto e mai indosso. Se crea ogni volta, perché fei apposta. Per chi me gavio ciapa, non so mia vostra serva. Non stai a farme bestemmare, non stai a farme bestemmare, non stai a farme bestemmare, e no. Non stai a farme bestemmare, non stai a farme bestemmare, non stai a farme bestemmare, e no.
Sì, anche buoni, adesso arrivo.
Oggi, in una casa che per forza di cose pian piano si riempie di nuovo, ma con molta più moderazione e meno disordine di prima, passato circa un anno da questa grande rivoluzione, riprendo in mano uno dei testi che mi ha fatto da guida in questa avventura. Si intitola Il piccolo libro dell'Ikigai di Kenmoji. Apro a caso e leggo questo. Nella testa dei giapponesi, la filosofia degli 8 milioni di dei non vale soltanto per il regno umano e degli esseri viventi. Se usati con rispetto, anche gli oggetti inanimati possono trattare bene gli esseri umani. Se invece li maneggiamo con insensibilità e incuria, possono legarsele al dito e vendicarsi. Il famoso rotolo di pergamena giapponese dei 100 mostri raffigura alcuni vecchi oggetti d'uso quotidiano come ciotole, scope e indumenti che, trasformati appunto in mostri, sfilano per le vie. Un tempo si credeva che gli oggetti di casa potessero operare questa mutazione dopo diversi anni di utilizzo, soprattutto se i loro proprietari umani non li avevano trattati con un dovuto rispetto. Gli oggetti di uso quotidiano sono dunque abitati da divinità, credenza che oggi pervade l'inconscio di molti giapponesi. L'autore continua. Quando un giapponese afferma che un certo oggetto è abitato da una divinità, ciò che sta dicendo è che bisogna trattarlo con cura, non certo che un dio creatore dell'universo è miracolosamente incapsulato in quello spazio angusto. Poiché tuttavia le credenze si traducono in azioni, chi crede che in un oggetto viva una divinità si accosterà alla vita in modo diverso da chi non lo crede, e tale credenza si manifesterà in misura variabile nei suoi comportamenti quotidiani. Incontrerete persone che esprimono la propria fede in un Dio delle piccole cose e altre che semplicemente mostrano rispetto e trattano con attenzione tutto ciò che le circonda senza bisogno di credere consapevolmente alle divinità che vi albergano. Nel paese del Sollevante non è raro vedere i fattorini e il personale di terra degli aeroporti inchinarsi e sventolare la mano agli apparecchi in decollo, una scena tanto comune per un giapponese quanto sconcertante per uno straniero. Queste parole di Kenmoji mi hanno ronzato nella testa per giorni, finché non hanno incontrato nei ricordi quel bicchiere di cui parlavo all'inizio, quello chiuso nella credenza, che avevo un'anima perché in fin dei conti gliel'avevo data io. Com'è avvenuto? Semplicemente pensandolo, investendolo di un valore che era chiuso anche nella sua storia personale, che è poi la storia della mia famiglia e di ciascuno di noi. Viviamo, lo si sa, in una società che ci inculca il pensiero malato secondo il quale chi non possiede questo e questo e questo è mancante. È un vero peccato perché in fondo il mondo è un luogo meraviglioso e sprecare il proprio tempo per correre dietro a oggetti senza anima o solo per far contento chi le vende è, se non altro, abbastanza stupido. Ovviamente liberarsi di ciò che è superfluo non significa in nessun modo rinunciare a ciò che amiamo, anzi si tratta proprio di dedicarci con amore a ciò che amiamo, anche agli oggetti, che avranno così un'anima e una storia, nonché una funzione precisa, non per forza pratica. In questi ultimi anni mi sono divertita a fare un esercizio che consiglio a tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova. Sareste in grado di selezionare gli oggetti ai quali tenete che possano stare in una tiny house, e in un camper, e in uno zaino? L'esercizio dello zaino lo facevo fin da piccola. Disegnavo su un foglio il sacco e attorno tutto ciò che di essenziale potesse servirmi per girare il mondo a piedi. È strano. Avere una casa enorme, piena di cose, mi dà l'idea di possedere solo quello. Uno zaino sulle spalle mi dà la sensazione che tutto il mondo sia mio. Magari mi sbaglio.
I change the world. I change the world. I change the world. I wanna change the world.
Non è così che passo i giorni, baby. Come stai? Sei stata lì e adesso tu.
Maria Marini vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata. Se siete aspiranti scrittori, ma anche se siete appassionati di lettura o illustrazione, di natura, di crescita personale e di storia del territorio, fatemi visita e seguitemi sul sito pennadoca.com oppure sulla pagina Facebook Pennadoca. Buon cammino a tutti, alla prossima!
Radio Pulcinigo.
Dediche e richieste.
0434 74 96 19.